How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Nietzschean Fabric.
The present and the future of content creation.
Live anche questa mattina per chi ci segue online oppure per qualunque orario cui ci seguite, video o audio sul canale di Fantascientificast, che riprende appunto l'audio di queste chiacchierate. Continuiamo la serie sulla luce, la quarta parte è chiamata luce dall'oscurità, nel senso che quello che si tra l'emissione della luce termica viene detta radiazione di corpo nero, e quindi vedremo cosa si intende per corpo nero e come viene effettuata la radiazione della luce, l'emissione della luce per motivi termici, che è quello che qui mettiamo tutti, cioè quello che voi vedete qui nella mia faccia, nella telecamera, in realtà è la riflessione della luce, cioè il fatto che la luce dell'ambiente, della finestra e così via, colpisce la faccia, viene riflessa e vedete i vari colori. Ma in realtà l'emissione di corpo nero è un'emissione nell'infrarosso, perché essendo un corpo a 37 gradi Celsius, emetto con un corpo, appunto, un corpo nero a 300 Kelvin. Questa qui non è una buona rappresentazione di corpo nero, perché è una sfera che riflette la luce, quindi il corpo nero è un corpo che è, appunto, è nero perché assorbe completamente tutta la radiazione che lo colpisce, si scalda ed è termalizzato, quindi la radiazione che lo colpisce, l'ambiente e l'oggetto è alla temperatura qualunque sia, nel caso mio appunto è 36, quello che volete, gradi Celsius, le nuvole sono più fredde, le varie temperature, è in equilibrio termico, quindi l'emissione è un'emissione di tipo termodinamica e statistica, poi questo lo vedremo nella puntata successiva, possibilmente domani, in cui tenteremo di fare la derivazione di Planck dello spettro di corpo nero, ma insomma fondamentalmente questo bianco qui, che ci dà l'idea tra l'altro della sfericità dell'oggetto, la riflessione della luce diretta, la riflessione della luce dal tavolo e così via, non è una descrizione corretta di corpo nero. Se andiamo a prendere quei famosi colori super black, ultra black, hyper, ultra, mega, giga black, questo qui già rende un po' più l'idea, perché appunto è un oggetto quasi completamente assorbente, in realtà con un po' di attenzione si riesce a capire qui un'idea dei dettagli, e quindi anche qui c'è una certa riflessione della luce. Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente la luce, e quindi qui è completamente nero perché noi lo vediamo alle frequenze del visibile. Se lo vedessimo alle frequenze dell'infrarosso, qualunque sia la temperatura di questo oggetto qui è la stessa temperatura di quest'altro, questi due oggetti emetterebbero e più o meno esattamente la stessa temperatura. Il più o meno è legato al fatto che, appunto, essendo di materiali differenti, potrebbero interagire in maniera differente. Salutiamo Maurizio Sparacino e andiamo avanti. Appunto, qui lo vende appunto come il più nero che c'è, ma la cosa interessante è che dice assorbe fino al 99% della luce visibile. Poi c'è tutta una gara a chi fa il corpo nero più nero e così via, per motivi artistici, di pittorici e così via, ma quello che è interessante è appunto che è un corpo che assorbe tutta la luce, in questo visibile. È chiaro che non ti può dire che assorbe la luce nell'infrarosso, perché vinceresti 200 Nobel se riuscissi a fare un corpo che a 30 gradi Celsius assorbe tutta la luce dell'infrarosso. E questo tipo di emissione di luce è un'emissione diversa da quella che avevamo visto nelle prime puntate della luce, ossia quella luce che è legata alla disercitazione degli atomi, cioè quella di corpo nero non è il fatto che io eccito l'atomo con una scarica elettrica, con anche altra luce e così via, lui cade, l'elettrone cade in un orbitale atomico più alto in basso e mi emette questi fotoni, che sono essenzialmente le righe di emissione dei vari elementi chimici. Ad esempio l'idrogeno ha queste righe di emissione qui, il sodio, il doppietto del sole, appunto le fari fendi nebbia, l'elio e così via. Ognuno ha le sue emissioni legate alla sua struttura atomica. L'emissione di corpo nero è un'emissione continua legata appunto alla temperatura a cui lui si trova. Meno che mai è il laser, che è un'emissione molto più monocromatica, tra l'altro, di questa qua, ma comunque monocromatica, a seconda del cristallo che ci vedete, avere una frequenza, perché è un'emissione stimolata di radiazione in cui si passa da uno stato eccitato a uno stato meno eccitato e si va giù e si mette questa luce. Tra l'altro, il link, se volete, tra il laser, che è la trattazione matematica del laser, fu fatta da Einstein, che poi in qualche maniera diede la spiegazione della formula dell'equazione di corpo nero, dell'emissione di corpo nero di Planck, che l'aveva determinata, ma insomma non era proprio completamente compresa. Questo cercheremo di farlo domani, perché è un argomento molto vasto, e qui oggi ci fermiamo alla parte fenomenologica. E quindi non è, partendo dalle lampadine più moderne, la radiazione di corpo nero non è certo quella del LED, o meglio, il LED si scalda e anche lui emette nell'infrarosso, ma insomma il LED emette perché avete disercitazione in bande particolari di conduzione nel rosso, nel verde e nel giallo. C'è anche una puntata su tutto come funziona la lampadina, e avete questi tre blob che sembrano più o meno uniformi, ma sono tre blob la cui luminosità differente dipende dalla composizione dei vari, in realtà sono tre LED dentro, dalla lucentezza relativa dei vari LED. Non è neanche quella di fluorescenza, che appunto era questa è fatta qua, questa qui è la luce di fluorescenza. Di solito le lampade a fluorescenza sono elio neon, perché appunto il neon emette solo nel rosso e serve un qualcosa per dargli una temperatura, una cosa un po' meno da film porno. Però vedete che appunto questa lampada a fluorescenza qui, la luce, se la scomponete come quest'altra con un reticolo di diffrazione, vedete che ci sono varie righe di emissione nel blu profondo, nel blu medio, verde, l'arancione e il rosso. E quindi, e queste qui appunto sono vapori di mercurio e di solito appunto di sodio. È invece la luce ad incandescenza, è la vecchia lampada a tungsteno, a filamento di tungsteno, che si scalda per il passaggio della corrente elettrica, degli elettroni. Gli elettroni sbattono dentro il tungsteno, urtando, cioè avete sì una corrente, ma l'urto scalda termicamente l'oggetto. Il tungsteno è nel vuoto, quindi non si brucia, e a parte anche qui nella puntata della lampadina avevamo parlato del vero cartello, la vera cospirazione di far rompere la lampadina a tungsteno, ma resta il fatto che emette come appunto un corpo nero, ossia un'emissione continua di radiazione. Vedete blu, scusate, blu, verde e rosso, anche l'arancione qui che ritrovate qui e ritrovate qui. Questa emissione non si ferma al visibile, questo è fatto nello spettrometro, è fatta una foto con la macchina fotografica, prosegue anche nel vicinissimo ultravioletto, ma appena appena, e soprattutto nell'infrarosso. Infatti la lampadina incandescenza scalda da morire, e quindi metà della corrente la buttate a scaldare la lampadina, che non è quello che volete. Per questo queste sono più efficienti e queste sono ancora più efficienti. Ecco qui, questa è la versione zoomata della lampada incandescenza, e questo è lo spettro, è praticamente uno spettro al prisma di Newton, uno spettro continuo della radiazione di corpo nero emessa da un oggetto che sta intorno ai 3000 gradi Celsius. E anche il Sole, qui le battute tra fisici non si sono sprecate, anche il Sole è un corpo nero, o meglio, è un oggetto che più o meno in equilibrio con se stesso, certo lo spazio sta a 3 gradi Kelvin, è un oggetto che ha grosso modo 6000 gradi Kelvin ed emette quindi con un corpo eccitato a 6000 gradi Kelvin. All'interno è temperature molto più elevate, arriviamo fino ai milioni di gradi della fusione nucleare, ma sulla fotosfera, che per definizione è proprio la parte che emette la luce del Sole, emette, che la fotosfera è a 6000 Kelvin, emette appunto come un corpo nero a 6000 Kelvin. Ora, ovviamente ci sono tutta una serie di righe di emissione, di assorbimento, una struttura fine, ma vediamo la struttura grande. Appunto, la parte dove emette maggiormente è la parte nel visibile, ma di nuovo questo è per definizione così, perché i nostri occhi, tutti gli occhi degli animali, a parte i contesti in cui vivono, si sono evoluti per vedere meglio dove c'è più luce nel visibile, quindi è per questo che noi vediamo nel picco della reazione di corpo nero, ma emette anche nell'ultravioletto, ed è quello che ci abbronza e tocca stare attenti, nel buco dell'ozono e tutta quella storia là, e emette tantissimo nell'infrarosso, ed è quello che ci scalda, e la luce solare che ci scalda. Se mettiamo un vetro della finestra, di solito assorbiamo gli ultravioletti, ma non gli infrarossi, perché la frequenza è completamente differente. E appunto poi tutte queste righe qui sono le righe di assorbimento ed emissione. Fraunhofer fu il primo nel 1914 a catalogare, qui c'è un errore, la presenza di linee nere nello spettro del Sole, non dell'atmosfera, perché ovviamente dipende se nel Sole l'atmosfera. Tutte queste righe qui, invece di righe di emissione, sono righe di assorbimento, ossia tutti i materiali, praticamente tutto idrogeno ed elio, ma ci sono anche altri elementi in piccole tracce, ma abbastanza da assorbire a queste frequenze qua. E queste sono appunto le righe di Fraunhofer. Quindi questo è lo spettro di emissione solare. Quando poi noi andiamo appunto questa è la lunghezza d'onda, lunghezze d'onde più lunghe sono frequenze più basse, quindi abbiamo appunto l'infrarosso, e c'è tutto un assorbimento legato all'atmosfera, e qui vedete tutte le righe o le regioni di assorbimento dell'ossigeno, tutta la molecola d'acqua, c'è tutta una miriade di righe di assorbimento, e quindi più e più bande vengono assorbite. Questo va bene, ma è anche male, perché se da un lato ci protegge soprattutto dagli ultravioletti, ecco qua, questo è l'ozono, l'O3 che assorbe l'ultravioletto, se uno vuole fare astronomia in queste bande qua, da Terra non la può fare, deve andare sul pallone stratosferico o nello spazio. Da cosa è dovuta l'emissione di corpo nero? Questa è la questione fondamentale. Come abbiamo detto, non ci deve essere riflessione, comunque se c'è una componente, ma insomma l'emissione di corpo nero è quando il vostro corpo assorbe ed emette esattamente nella stessa maniera. Un corpo grigio è un corpo che riflette una percentuale ben precisa uguale a tutte le frequenze. Un corpo bianco è un corpo che riflette tutta la radiazione visibile e anche non visibile, a seconda di quello che volete usare, a tutte le frequenze. Un corpo bianco, cioè un bianco standard, veramente bianco, costa un sacco di soldi, perché serve, deve essere calibrato, deve essere appunto bianco, quindi la riflessione deve essere la stessa a tutte le frequenze, e questi oggetti qui che vanno usati anche in cosmetici, in spettroscopia, spettrografia e così via, sono oggetti che costano molto. Il corpo nero è un oggetto che appunto emette radiazione elettromagnetica per l'agitazione termica delle particelle cariche. Se andate a leggere i libri sulle quali particelle cariche, sono tutti molto molto vaghi, ma essenzialmente è l'atomo come nucleo più gli elettroni intorno. Probabilmente chi si ha, a parità di temperatura, chi si agita di più, se andate a leggere anche gli articoli di Planck, anche Longhair, che poi seguiremo domani, dice no, è irrilevante, perché sono oscillatori armonici, come tantissime altalene, tanti oggetti che oscillano, e tanto più oscillano, tanto più emettono radiazione, e è irrilevante quale parte è. Ma alla fine, insomma, sono gli elettroni atomici, ma che maggior trascinati dal nucleo, che sono tutti alla stessa temperatura, oscillando emettono la radiazione elettromagnetica, perché se vi ricordate, una qualunque carica elettrica, un qualunque oggetto dotato di carica elettrica, se accelera e quindi oscilla per agitazione termica, emette radiazione. Quindi il punto fondamentale è che l'emissione di corpo nero è un'emissione termica legata all'agitazione appunto dei vari oggetti, e quindi dipende dalla temperatura dell'oggetto. è impossibile avere un oggetto che non emetta radiazione alla frequenza che poi vedremo, che è proporzionale al picco, è proporzionale alla temperatura, perché dipende proprio a zero Kelvin. Se arrivate a zero Kelvin ottenete zero radiazione. Se vi ricordate le puntate sui buchi neri, se il buco nero evapora come la radiazione di Hawking, quella ha una sua temperatura, una temperatura di milli Kelvin, quindi emette a frequenze gigantesche o lunghezze d'onda, scusate, a frequenze bassissime o lunghezze d'onda gigantesche. Ma tutti obbediscono, per questo che nel buco nero usano il trucco della termodinamica per bypassare la non conoscenza della meccanica quantistica e della relatività generale dentro, perché dice tanto potete fare quello che volete, ma siccome poi alla fine si tratta di un processo statistico e termodinamico, e alla fine quella è come una superficie, deve emettere a quella frequenza lì e emettere quelle particelle lì. Ora, non è stata mai ancora osservata la radiazione di Hawking, ma questo è il trucco fondamentale: usare la termodinamica come grimaldello per cercare di scassinare quello che succede all'interno del buco nero. Il più prosaico corpo nero, sfera integrante, appunto è di solito un oggetto fatto di materiale assorbente, ma può essere anche di metallo. Il problema del metallo è che ti riflette il tuo oggetto, quindi di solito è un materiale che conduce elettroni con difficoltà, perché altrimenti appunto avete la riflessione, e appunto la reazione entra, rimbalza, si termalizza, eccetera, eccetera, e riesce, e quindi voi avete qui una radiazione emessa in maniera uniforme. Oppure, ancora meglio, voi riscaldate la sfera di rame alla temperatura che volete, la temperatura, quindi lui si termalizza ed emette la radiazione soprattutto, seguendo appunto la legge che vedremo tra pochissimo, alla frequenza che volete, che determinate dalla radiazione. Una sfera integrante bianca invece è diversa, perché una sfera integrante bianca voi la illuminate con della luce, e dipendentemente da quella luce, lei riflette tutto in maniera uniforme e riesce la luce da un altro buco, e potete utilizzare di nuovo quella luce lì. La radiazione di corpo nero, come vedremo, appunto dipende dalla frequenza. Tanto maggiore è la frequenza, è la temperatura, scusate, si vede la frequenza, ma dipende dalla temperatura. Tanto maggiore è la temperatura a cui sta il vostro oggetto, tanto più verso le alte frequenze sta l'emissione di corpo nero. Questa qui, appunto, è l'emissione del Sole, quella che abbiamo visto appunto più o meno nel visibile. Le altre stelle, lo vedremo tra pochissimo, quelle appunto più blu, sono a temperature più elevate e quindi emettono a frequenze più basse, scusate, a lunghezze d'onda più basse, a frequenze più alte. La nana bianca, vedete, è qui, e qui più o meno tendono di dare l'area qui sotto è più o meno proporzionale alla luminosità della nana bianca rispetto al Sole. Quello che era divertente è che appunto i gamma ray bursts, che sono queste gigantesche esplosioni legate al collasso di supernova e così via, emettono appunto nei gamma, e quindi sono termicamente legati oggetti, probabilmente non completamente di corpo nero, ma che emettono appunto nei gamma, quindi milioni di volte la frequenza delle frequenze di emissione nel visibile. Dall'altra parte, questa qui è lo spettro di corpo nero emesso da un corpo a 37 gradi Celsius, come ad esempio il mio. Quindi il picco, si fa il conto, viene a 9550 nanometri, oppure se lo volete fare in micro, quindi miliardesimi di metro o 9 milionesimi di metro, ossia la frequenza dell'emissione di questo oggetto qua, che messa così non si capisce tanto bene. Se andiamo a mettere più o meno in scala, questa qui più o meno in scala qua, vedete, sta nel lontano infrarosso, cioè il picco sta intorno ai 10 micron, e quindi abbastanza lontano dalla fine della luce visibile, che finisce poco prima del micron. Infatti il vicino infrarosso è considerato 1-2 micron ed è quello che ti scalda molto, e il lontano infrarosso è quello che ti scalda uguale, perché il calore del corpo lo sentite, ma insomma sta un fattore 10 più in alto, e il rapporto di temperatura appunto è 300 Kelvin rispetto a 3000 Kelvin, perché c'è un fattore 10. Quindi qui è obbligatorio citare la spada di Conan, perché appunto chi forgia la spada, le spade e così via, devono ovviamente sciogliere il metallo, e quindi tanto più era del bronzo, era del ferro e così via. L'unico appunto che va fatto al povero John Milius, al geniale John Milius, è che le spade ovviamente non si forgiano così, non è che c'è lo stampo, ma insomma a Conan non gli si può di niente, e perché viene ribattuto più e più volte. La cosa interessante è che poi, se andate a vedere, c'è tutta una scala graduata, tutto uno schema complicatissimo che usano i fabbri, blacksmith, e che appunto questo qui è il calore nero, perché qui ancora, parliamo di 1000 gradi, qui è 0,0 l'acqua, è là dove gela l'acqua, e qui, quindi ci sono tutta una serie, vedete, qui è blue brittle, nel senso che è fragile il metallo e così via, via via che lo scaldate emette via via sempre più nel rosso, e poi aggiungendo le altre frequenze emette nel giallo e poi nel bianco, perché è a temperature sempre più elevate. Questi disgraziati qui usano i Fahrenheit, tra l'altro, quindi zero non lo so che è. Comunque sia, l'idea è questa qua, anzi zoomiamola, eccola qua. Questo qui via via che vi andate verso, qui la transizione di fase tra liquido e solido ovviamente dipende dal metallo, da come lo state trattando e così via, ed è anche interessante che ci sono dei granuli più o meno grandi, qui sono più piccoli e così via, a seconda delle temperature, quindi per quello che va piegato e forgiato, piegato e forgiato, piegato e forgiato. Salutiamo anche Rosa e Bodhisattva, e appunto questo è quello che potete fare a casa, no, ma insomma in un contesto abbastanza di camino o delle braci del barbecue, è proprio vedere appunto i carboni ardenti, e le parti, vedete, le parti dove è bianco sono quelle più interne, dove c'è meno scambio di aria con l'esterno, anche se poi soffiando l'aria poi quello brucia e quindi diventano ancora temperature più elevate, ma queste qui più esterne sono quelle che si raffreddano più facilmente, e quindi vedete che la parte rossa è a temperatura più bassa rispetto al giallo-bianco delle parti a temperature più elevate. Un altro modo per vedere questo qui, lo faremo in una puntata a parte, qualcosa che abbiamo fatto vedere, è usare appunto uno spettrometro. Lo spettrometro all'interno ha, qui c'è un foro di entrata, un reticolo di diffrazione, quindi che divide la luce in tutte le basi, e quello che appunto non fate a casa, soprattutto non così vicino al computer, quello che andiamo a misurare è non è tanto la fiamma quanto il carbone ardente dello zolfo qui sopra, e quindi se voi lo andate a mettere vicino alla luce dello spettrometro vedete appunto la luce emessa, metto in pausa quando azzecco, ed eccola qua, questa qui è lo spettro di corpo nero emesso dalla fiamma incandescente, o meglio dal carbone incandescente della punta di zolfo del fiammifero. Vedete che ci sono anche delle piccole righe di emissione che saranno legate o alla luce ambiente oppure al fatto che la fiamma ha delle righe di emissione ben specifiche, ma il grosso è questo qui, è il corpo nero, c'è una minima parte nell'ultravioletto, ma il grosso appunto è nell'infrarosso ed è una temperatura legata a un oggetto che sta a 3000 gradi. Il fiammifero è una temperatura molto elevata. Dall'altro canto, per andare a vedere le temperature più basse delle case, dei corpi e così via, si usa sì una camera a infrarossi, che è una camera che c'è, eccola qua, che è una camera che ce ne sono tantissime. Questa si attacca alla porta USB del telefonino. Vedete, ci sono due telecamere, perché una è per il visibile ed è quella che vi fa le righe per farvi capire qualche cosa, e l'altra che è l'infrarosso, che in realtà è tutta una serie di bolometri, ossia di oggetti che misurano la reazione che arriva, ne determinano il picco, la temperatura a una certa frequenza ben precisa, e da lì risalgono la temperatura. E quindi vedete che le zone in ombra della casa sono a temperatura più bassa, qui era 29,5, qui che c'era la luce riflessa del sole era ancora più alta. Dentro casa, a parte questo era l'inferno di Roma di luglio, le pareti a mezzanotte erano 37,5 gradi, perché appunto l'aria condizionata faceva quello che poteva, però vedete, questi sono falsi colori ovviamente, con un autoscale e così via, però con questi bolometri andate a vedere le emissioni intorno ai 10 micron di emissione, ossia parliamo delle emissioni che stanno qui giù, in questa regione qua dell'infrarosso, e dalla regione dall'intensità delle emissioni in una banda ben specifica risalite alla temperatura, e quindi sono oggetti abbastanza precisi. Non, vedete che c'è un effetto di parallasse, per cui il disegno dell'aria condizionata è spostato rispetto alla vera emissione blu, perché ovviamente lì emette aria fredda. E questo qui è un umano, e appunto anche qua vedete che il corpo ha varie emissioni, anche qua gradi emette, cioè è fuori fa 33 gradi, o meglio la finestra, il vetro della finestra è 33 gradi perché è termalizzato in equilibrio più o meno tra l'interno e l'esterno, e il corpo dell'umano emette a varie temperature a seconda della faccia più calda, le braccia sono più fredde, per quello che poi la temperatura dovete prendere in posti tattici della bocca, delle ascelle o altri posti, perché appunto sono punti determinati. Questo qui vedete Qui sono oggetti caldi perché saranno gli hard disk, il computer, chissà che cosa, perché emettono appunto ancora di più nell'infrarosso. E questi sono quindi i night vision goggle, anche questi a loro volta non è interessante sapere la temperatura, ma è interessante vedere le emissioni dell'infrarosso a 10 gradi, a 10 micron, e per appunto per costruire l'immagine, perché appunto non, adesso con il metamateriale, con tutta la serie di cose, si riesce vagamente a mascherarsi, ma vi mascherate, non potete non emettere luce alla frequenza che dipende dalla vostra temperatura. E qual è la frequenza che dipende dalla vostra temperatura? È questa qua. Questa qui è per le stelle, di solito fa vedere per le stelle. Il picco di emissione, come dicevo, dipende dalla temperatura. La frequenza cresce, massima di emissione cresce al crescere della temperatura, e quindi la lunghezza d'onda diminuisce al decrescere della temperatura. E quindi vedete che la lunghezza, via via che salite di temperatura, questo vale per tutto, eh? Di solito si fa vedere per le stelle perché è la tipica emissione delle stelle, ma se avete il metallo, qualunque forgia e così via, emette esattamente luce in questa maniera qua. Il nostro sole è a 6.000, quindi ancora più a sinistra, e vedete che il picco si sposta e anche l'emissione va crescendo, perché è chiaro che non solo più vi agitate, più velocemente oscillate, più velocemente emettete la vostra radiazione elettromagnetica, e quindi la frequenza è più corta, e la frequenza è più lunga e la lunghezza d'onda è più breve, ma anche vi agitate di più perché siete caldi, calienti, come diremmo con Rosa che ci ascolta dalla Spagna, siete calienti, e quindi emettete molta più luce, quindi tutta l'aria che sta qui sotto va via via crescendo ed emettete molto di più. Per questo che poi le stelle grandi che emettono alle alte temperature, alle alte frequenze, ci mettono molto di meno a bruciare. A parte che consumano prima il combustibile nucleare, ma lo emettono anche in maniera molto molto più rapida. Questa qui è la stessa cosa messa in scala logaritmica, cioè mentre qui avete la scala lineare da tutte e due le parti, e quindi qui sono lo spettro, la distribuzione delle emissioni, qui avete il picco della frequenza, quindi questo qui che sta qui sulle X. E ovviamente questa è in micron e questa è in nanometri, abbiate pazienza, quindi 1000 nanometri o nanometri sono un micro, quindi questo punto qui è questo punto qui, in funzione della temperatura. E quindi appunto quello che andate a vedere è che via via che la temperatura sale, la frequenza di emissione di picco scende. Le curve non sono irrilevanti, prendete una qualunque, vale tutto, perché una è la media, il picco, la mediana, è irrilevante. Il punto essenziale è che questo oggetto qui scende perché oscillate sempre sempre più velocemente ed emettete sempre sempre più sempre sempre più luce, e quindi sia come intensità che come frequenza. Tanto più che poi c'è la legge di Stefan Boltzmann che dice: guardate ragazzi cari, che la temperatura a cui voi mettete scusate, l'intensità complessiva della luminosità che emettete, la magnitudine, dipende da una costante, che è appunto la costante di Stefan Boltzmann, ma dalla quarta potenza della temperatura. Ossia, in altre parole, l'area che sta qui sotto, se raddoppiate la temperatura, qui vabbè, non va da 3.500 a 5.500, se ci fosse quella a 7.000, avete raddoppiato la temperatura, ma l'emissione quindi è 2 alla quarta, quindi 2, 4, 8, 16 volte l'emissione come quantità totale di energia irradiata. Dopodiché, quello che rimane solamente da fare è perché questo affare è fatto così. È fatto così perché segue la legge di Planck, è fatto così perché c'era grossa crisi, come avrebbe detto Guzzanti, c'è tanto egoismo, perché appunto c'era la catastrofe dell'ultravioletto, ossia se si usava la trattazione termodinamica, che si sapeva che era giusta, cioè che la termodinamica doveva essere giusta, classica. Quello che succedeva è che sì, voi a basse temperature, ad alte frequenze andava tutto bene, ma via via che andavate verso l'ultravioletto, questo oggetto qui divergeva, perché fondamentalmente, avendo tante frequenze, se le frequenze sono continue, l'energia ci potete mettere è continua, ci potete mettere praticamente infinita energia qua dentro. E questa appunto era la catastrofe dell'ultravioletto, e fu causa appunto di grossa crisi, finché non arrivò Planck, disse: no, vabbè, ma alla fine della fiera voi non potete metterci quanta energia volete, perché la luce è quantizzata, perché ogni pacchetto d'onda, le oscillazioni che voi mettete non sono a tutte le frequenze, non possono avere qualunque energia a qualunque frequenza, ma seguono una legge per cui l'energia che ciascun singolo fotone emette dipende dalla sua frequenza, è una costante che non se l'è data lui il nome, però che è la costante di Planck. Tutto questo, c'è un sacco di matematica che cercheremo di evitare con un po' di stile, ma lo faremo domani mattina perché altrimenti non ne usciamo vivi. Questo per il momento è la descrizione semi-empirica, e domani andiamo a vedere come si riesce a risalire questa cosa qui e perché poi è fondamentale ed è stato un colpo definitivo o uno dei tanti colpi definitivi per la meccanica classica e per cui poi la meccanica quantistica ha preso piede, perché poi trovo la descrizione vera e quindi così è. Grazie mille e a domani, se tutto va come secondo i piani, alle 9:15. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.